E volevo oggi con voi leggere il numero 32 della storia dell'Eucaristia, dopo aver parlato della transustanziazione del cuore, del significato del sacramento dell'Eucaristia, aver visto un po' San Tommaso, anche le questioni, le dispute che c'erano state prima con Berengario, eccetera. Questo capitoletto qui è dedicato ai miracoli, i cosiddetti miracoli eucaristici, cioè quelli nei quali è successo qualcosa di visibile, o all'ostia che ha sanguinato o si è trasformata in carne, almeno parzialmente. Diverse di queste testimonianze sono ancora custodite più o meno intatte in varie chiese, in vari santuari, o addirittura il sangue che è sprizzato e di cui ci sono ancora tracce su dei muri, Tipo a Ferrara, Santa Maria in Vado, c'è una cappellina dove ci fu un miracolo eucaristico, schizzò il sangue e ci sono, siccome è molto antico, ma ci sono ancora le tracce molto, molto inscurite, molto, in cui si vede la traccia del sangue, per dire, cose, fenomeni straordinari legati all'Eucaristia. Allora qui c'è un po' una documentazione di questi. Allora, il titolo è Miracoli e presagi eucaristici. In particolare si parla della celebrazione di Bolsena, che poi si spiega che cos'è, e della visione della Beata Giuliana, dalla quale poi è nata la solennità del Corpus Domini, che adesso si celebra nella seconda domenica dopo la Pentecoste. Allora, leggo. Se per miracolo, attenzione a questo, si intende un evento di origine divina fuori del comune, sorprendente e percepibile, cioè qualcosa che si vede, che si tocca, quindi un prodigio straordinario che si può attribuire solo a Dio perché non ha cause naturali e neanche demoniache con cui lo si possa spiegare, dobbiamo riconoscere che l'Eucaristia in se stessa non è un miracolo. Nel senso che non si vede niente, il pane e il vino rimangono nelle loro apparenze identici a quelli di prima. Noi crediamo per fede che sono diventati il corpo e il sangue di Cristo, ne possiamo sperimentare gli effetti trasformanti nella nostra persona, nella nostra condizione interiore, anche fisica. Quindi ci sono degli effetti, però di per sé non è una cosa straordinaria. Cioè, vedere uno paralitico che si alza da una sedia a rotelle e si mette a camminare è visibile. Vedere una guarigione improvvisa da un tumore per un pellegrinaggio a un santuario è visibile. L'Eucaristia non si vede niente, quindi in questo senso non è un miracolo, anche se per poter avvenire la transustanziazione richiede un potere infinito che solo Dio può avere, ma non ha una visibilità immediata. Io qui ho aggiunto una postilla: ciò che c'è di straordinario nell'Eucaristia rimane nascosto sotto l'immutabilità degli cosiddetti accidenti, cioè degli elementi sensibili, visibili dall'esterno, che sono l'aspetto del pane e del vino, quindi, e come tale non appare come prodigioso perché non si vede. Inoltre la transustanziazione, cioè il cambiamento di sostanza di un dato ente, rientra di per sé nelle potenzialità delle leggi di natura, anche se nel caso dell'Eucaristia il mutamento del pane, della sostanza del pane in quello del corpo di Cristo, è qualcosa che solo Dio può fare, quindi è al di sopra delle nostre possibilità. Ma nella natura dei cambiamenti di sostanza avvengono naturalmente. Tutte le trasformazioni da una sostanza chimica a un'altra sono cambiamenti di sostanza, però sono legati anche a una loro visibilità. In fisica nucleare si ha addirittura un cambiamento di sostanza da un elemento chimico ad un altro, quella che si chiama in fisica una trasmutazione. ad opera delle sole leggi della fisica. In chimica si ha un cambiamento di una molecola di una sostanza, una molecola di un'altra sostanza, in ogni reazione chimica ad opera delle sole leggi della chimica e della fisica. Il cambiamento di sostanza di per sé è una cosa che può rientrare nelle leggi naturali. Quello che, non è, che è più grande è il trasmutare la sostanza del pane e del vino in quella del corpo di Cristo, che questo solo Dio lo può fare, quindi in questo senso è qualcosa di assolutamente straordinario. Occorre una causa adeguata, ovviamente. Però dal punto di vista di ciò che si vede e che si tocca e si percepisce col gusto, nell'Eucaristia non si vede nulla. Quindi, più che un miracolo, è un mistero, cioè un qualche cosa che avviene nascostamente, ma che è straordinario, che solo Dio può compiere. Per usare le parole di San Tommaso, non sono i sensi ad avvertire, ma solo la fede che si fonda sulla parola di Dio. Lo stesso San Tommaso, dottore angelico, così rigoroso e lucido, non esclude che possano avvenire dei miracoli eucaristici. E cosa sono allora i miracoli eucaristici? Non sono tanto la consacrazione, quanto altri eventi straordinari che si producono in alcuni casi insieme all'Eucaristia o a partire dall'Eucaristia. E che sono come tali riscontrabili, visibili, registrabili, analizzabili anche chimicamente, biologicamente. Quando succede un miracolo eucaristico e fanno le analisi se c'è una traccia di sangue, oggi siamo in grado, ed è stato regolarmente riscontrato, di riconoscere che si tratta di sangue umano maschile. E quindi è verosimile che sia il sangue di un uomo, per cui il sangue di Cristo è ragionevole e non è incompatibile con il fenomeno scientificamente riscontrabile. Miracoli eucaristici come appunto la visione della carne e del sangue nell'ostia, magari anche in tracce o addirittura nell'intera trasformazione di una particola. Oppure l'apparizione in essa di un'immagine di Cristo. Nell'ostia consacrata, a un certo punto appare una traccia del volto di Cristo, o cose di questo genere. Lo si può dire perché sono cose riscontrate, in qualche modo documentate. Vediamo come. Certamente il corpo del Signore non viene toccato in se stesso. Possono esserci mutazioni che riguardano segni eucaristici oppure soltanto nella percezione di una persona, senza che per questo si debba parlare di illusione. Si tratterebbe di un dono di Dio, cioè anche dei santi che hanno avuto dei fenomeni straordinari legati all'Eucaristia e li hanno visti solo loro. Già nell'antichità si parlò di questi miracoli eucaristici perché si erano riscontrati in alcuni casi. È chiaro che quelli più interessanti non sono solo quelli legati alla singola persona che vede solo lei, ma quelli che sono rimasti nel tempo e che sono stati anche studiati e analizzati scientificamente. E qui ricordiamo il miracolo di Bolsena, che è stato tra quelli antichi, forse quello più famoso, e che mette in risalto un aspetto dell'Eucaristia che San Tommaso e la teologia del suo tempo sottolineavano in maniera particolare, la presenza reale del corpo e del sangue di Cristo. L'anno in cui è avvenuto dovrebbe essere il 1263, sotto Papa Urbano IV, che risiedeva a Orvieto in quel momento lì. Però i miracoli eucaristici ci sono anche adesso. Non è che ci sono solo quelli dell'antichità per cui ci possono raccontare quello che vogliono. Ci sono stati dei miracoli eucaristici anche in Argentina. Va bene. Ci sono stati anche miracoli eucaristici anche recentemente in Polonia, da qualche parte, cioè ce ne sono in tutte le epoche, anche nelle nostre. Mentre un sacerdote tedesco, come è avvenuto questo miracolo di Bolsena, un sacerdote tedesco tormentato da da tentazioni, da dubbi se veramente il pane e il vino della consacrazione si trasformavano nella carne e nel sangue di Gesù, celebra a Bolsena nella chiesa di Santa Cristina. E questo qui era un po' tormentato dai dubbi, non, era in crisi, no? E cosa succede? Che mentre lui consacra, l'ostia diviene madida di sangue e alcune gocce cadono sul corporale e sul pavimento. Il corporale è quel quadratino che si mette sull'altare prima di porvi sopra il calice e l'abisside, proprio perché frammenti o gocce di pane, di sangue consacrato, di vino consacrato, se dovessero cadere, abbiano una protezione, no? In genere è cerato o è in qualche modo non va a finire direttamente sulla tovaglia dell'altare, è una forma prudenziale di protezione e serve anche a definire l'area in cui si mette ciò che va consacrato, eh? Nell'altare ci possono essere delle ostie e delle ampolline che stanno da una parte, ma non è che vengono consacrate quelle. Si consacra, è come un perimetro in cui si delimita ciò che deve essere consacrato. Questa è una roba da preti, però è importante per chi deve gestire la messa di non fare dei pasticci, altrimenti rischi di avere del vino dall'altra parte. No, tu vuoi consacrare quello, è l'intenzione, la volontà del celebrante che determina ciò che viene consacrato. Allora, l'ostia divenne madida di sangue, alcune gocce cadono sul corporale e addirittura sul pavimento, lasciandovi delle impronte con lineamenti umani, così dicono le testimonianze e sono anche tutte documentate e registrate. Allora, questo qua che aveva dei dubbi rimane spiazzato. Il sacerdote interrompe la celebrazione e si reca dal Papa, perché il Papa era lì vicino a Orvieto, quindi questo addirittura interrompe la messa, era talmente stravolto che corre dal Papa a dirglielo. Il quale Papa ordina al Vescovo di Orvieto di constatare il fatto e di portargli le reliquie del miracolo. Si dice che il Papa stesso vi sia andato incontro a riceverle per poi portarle nella cattedrale di Orvieto. Cioè succede un fatto così, quello corre dal Papa, il Papa manda il Vescovo a controllare, poi lui stesso non resiste e va a vedere cosa è successo. È molto umana la descrizione. Uno potrebbe, potrebbe dire, dove ci sono particole conservate incorrotte dal 1730, e questo è un altro avvenimento, benché non sia ragionevole opporsi per principio o perché questi segni singolari non sono graditi. Cioè, non è un dogma di fede credere a queste cose, però è estremamente ragionevole, uno potrebbe anche non crederci. Non è detto che il Papa Urbano IV abbia istituito la festa del Corpus Domini, di cui parleremo tra poco, sotto l'impulso del miracolo di Bolsena, a cui infatti non accenna nella lettera Transiturus in cui istituisce questa festa. Però questo rimane un fatto e il corporale è tuttora conservato nel Duomo di Orvieto, quindi le tracce del sangue sono ancora visibili e al limite anche ancora analizzabili, ma sono state analizzate nella nostra epoca in cui si avevano gli strumenti per farlo e si è riscontrato che sono tracce di sangue umano di sesso maschile. Non si può invece dimenticare, per l'istituzione della festa del Corpus Domini, quella che celebriamo oggi la seconda domenica dopo Pentecoste e all'epoca era il giovedì, una volta, vabbè, lo dirà dopo. Non si può invece dimenticare, per l'istituzione della festa del Corpus Domini, una monaca di una comunità di beghine presso Liegi. E vedete il disprezzo per il cristianesimo, adesso per dire beghine è una parola dispregiativa. Allora erano una confraternita di monache di claustrali, ed erano particolarmente devote all'Eucaristia. E si parla della beata Giuliana di Montcornillon. Il suo biografo parla di visioni della beata Giuliana durante le sue fervide adorazioni dell'Eucaristia. E che cosa vide questa monaca? Una luna in piena luce. che era tuttavia attraversata da una striscia oscura. Vedi il disco, la luna piena, luminosa, e c'era come una riga, una zona scura, che non è che fosse uno dei mari di Galileo, era proprio una riga scura molto chiara. La beata interpretava quello strano strato privo di splendore come un segno, che nel cielo delle feste del Signore ne mancava una che onorasse particolarmente l'istituzione dell'Eucaristia e il corpo di Gesù. Oggi nessuno di noi si sognerebbe di una roba del genere. Per una monaca che pregava dalla mattina alla sera, che era devota dell'Eucaristia, era una cosa ovvia interpretare questa visione in questo modo. Poi è stata anche ispirata, evidentemente. Allora, con la collaborazione di un'altra monaca reclusa, Eva di Saint Martin, e di un'altra delle sue consorelle, sostenuta dal giudizio favorevole dei teologi che aveva interrogato, tra cui quello che sarebbe diventato il Papa Urbano IV, la beata Giuliana riuscì nel suo intento, nonostante l'opposizione di diversi ecclesiastici, cioè a convincerli che il suggerimento che il Signore le dava attraverso questa visione era che bisognasse istituire una festa speciale apposta per l'adorazione dell'Eucaristia. Questi osservavano che la memoria dell'istituzione dell'Eucaristia del corpo di Cristo era compiuta in realtà tutti i giorni con la messa. Dice: ma noi tutti i giorni che celebriamo la messa facciamo un atto di culto nei confronti dell'Eucaristia, non c'è bisogno di aggiungere un'altra festa. In più, nel ciclo liturgico aveva particolare significato eucaristico il Giovedì Santo, la commemorazione dell'ultima cena, il giorno dell'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio. Però lei non era convinta, era come se per una didattica più efficace ci volesse un giorno apposta, cioè in fondo il Giovedì Santo era il giorno dell'istituzione dell'Eucaristia, della prima messa, ci voleva una festa dedicata tutta all'adorazione dell'Eucaristia. Ecco, non si può dire che questi rilievi non fossero fondati, ma d'altra parte il tema di una festa del corpo del Signore veniva ad accentuare l'aspetto della presenza reale e il culto, l'adorazione verso la persona del Signore dell'Eucaristia. Capite quanto siamo lontani noi oggi da questa roba qui? Adesso fare una processione per il Corpus Domini è un insulto all'Eucaristia, perché c'è la gente che attraversa con le biciclette, ti taglia la processione a metà, ci sono quelli che fanno i fatti loro sotto i portici, cioè si fanno ancora, ma è quasi straziante. Cioè siamo talmente scristianizzati che queste cose qui, fino a un tot di anni fa, ancora tutto sommato si poteva fare, aveva ancora una sua dignità. Oggi manco il Papa va a fare la processione da Santa Maria Maggiore, da San Giovanni in Laterano a Santa Maria Maggiore durante la festa del Corpus Domini, quindi non c'è più religione, potremmo dire. Però c'è molto da ricostruire. Cominciamo noi nel nostro piccolo. Ecco, per parte sua, dopo il 1240, la monaca di Montcornillon provvide a far preparare un ufficio in onore del corpo del Signore a un religioso di nome Giovanni, non teologo ma di molta fede. Di fatto poi l'ufficio del Corpus Domini sarà commissionato dal Papa a San Tommaso, quindi alla fine la liturgia sarà perfettamente adeguata. Di fatto non è un capolavoro da letterato, ma è ricco di pietà e di fede nel corpo del Signore. Nel 1246 fu lo stesso vescovo di Liegi, Roberto di Thorot, a istituire nella sua diocesi, caratterizzata da una forte devozione verso l'Eucaristia, la festa del Corpus Domini, il giovedì dopo l'ottava della Santissima Trinità. Ed è stata giovedì fino a qualche decennio fa. Poi, dopo, con la soppressione delle feste, è stata spostata alla domenica successiva, per cui c'è Pentecoste, la domenica dopo è la Santissima Trinità e la domenica dopo ancora è il Corpus Domini. Veramente, alla morte del vescovo non mancarono ulteriori opposizioni all'introduzione della festa, ma essa si estendeva soprattutto là dove giungevano l'influsso e la persuasione della beata Giuliana, che morirà nel 1258, fissando gli occhi, scrive il biografo, con vivissima intensità in colui che essa si raffigurava dinanzi a sé. Vedete come le cose arrivano un po' alla volta, no? Questa cosa, questa poveretta, cosa vuoi che potesse fare, raga? Però attorno aveva alcuni che l'avevano presa a cuore e il vescovo della diocesi la prende a cuore. Poi che cosa succede? Pochi anni dopo, nel 1261, sarebbe diventato papa col nome di Urbano IV, Giacomo Pantaleone di Troyes, che aveva dimorato a Liegi, che conosceva e stimava la beata Giuliana, e gli ne avrebbe soddisfatto il grande desiderio, un po' come è successo per la Divina Misericordia, no? Che Giovanni Paolo II, che era il confessore e il direttore spirituale di Suor Faustina Kowalska, dice: ma io come faccio a fare? E dice: ma ci penserà il Signore. Quello dopo diventa papa e istituisce la festa della Divina Misericordia. Cioè, la provvidenza, se vuole, la strada la trova lei, insomma, non è che. Ecco. Con la bolla transiturus, facciamo anche il numero 33, poi finiamo il discorso. Transiturus de hoc mundo, cioè mentre stava per lasciare questo mondo, Gesù fece l'ultima cena e istituì l'Eucaristia. L'11 agosto del 1264, Urbano IV istituisce la festa del Corpus Domini, per tutta la Chiesa, non solo per la diocesi. Come si è detto, non sappiamo se abbia influito il miracolo di Bolsena. Certamente l'ispirazione e lo stimolo veniva dalla città eucaristica di Liegi e dalla devozione che il Papa aveva trovato e ammirato nella comunità di Montcornillon e negli ambienti sui quali esercitavano il loro influsso la beata Giuliana ed Eva di San Martin. Del resto, nella stessa bolla, in un inciso, il Papa afferma: abbiamo saputo tempo addietro, quando eravamo in un ufficio più modesto, che venne rivelato divinamente ad alcuni fedeli cattolici che questa festa si dovesse celebrare in tutta la Chiesa, non solo nella diocesi. La data fissata allora era il giovedì dopo l'ottava di Pentecoste. Urbano IV conosce le obiezioni all'introduzione della nuova festa e vi risponde, rilevando l'opportunità di una memoria eucaristica annuale più particolare e più solenne, la sua necessità per la confutazione degli eretici. L'analogia con quanto avviene per il culto dei santi, trattandosi di colui che è il santo dei santi, la necessità di riparare alle trascuratezze verso l'Eucaristia. Già allora c'erano abusi e trascuratezze, non come oggi, ma allora certe trascuratezze. Ci deve essere una festa anche di riparazione, no? E così come anche per i defunti si celebra sempre ogni anno in ogni parrocchia una messa per tutti quelli per cui non prega nessuno, o per quelli de omissis, per quelli che sono stati dimenticati o per errore si era segnato una messa, poi non è stata detta. Ecco, la Chiesa, nella sua tradizione di autentica maternità, prevede che ci sia comunque sempre qualche atto di riparazione di qualche cosa, no? Boh, sulla riparazione poi sono nate fior di congregazioni, no? Di suore che pregavano per riparare alle offese fatte a Cristo, no? Questa è una cosa molto femminile, molto delicata, nell'Ottocento soprattutto. Vabbè. Il Papa scrive con stile ardente e ridondante: in quel giovedì le devote folle di fedeli accorrono con amore alla Chiesa e allora il clero e il popolo in gioia comune elevino canti di lode, i cuori, le aspirazioni, le bocche e le labbra risuonano degli inni di letizia, eccetera, tutto quello che è successo dopo. Adesso che siamo in piena apostasia, tutto questo non c'è più. Verrà il momento in cui crolla tutto questo impianto di presunzione e in qualche modo le cose ritornano al loro posto, o perché ritorna Gesù Cristo, che è la soluzione migliore, e si passa tutti in un livello di vita ulteriore, o altrimenti perché c'è una rinascita di fede in qualche modo. Il ricordo del Papa per Liegi appare dalla lettera scritta al vescovo della città con l'esortazione a celebrare il Corpus Domini quanto prima, senza attendere la data degli anni seguenti. Il Papa inviava persino una lettera alla reclusa Eva annunziando l'istituzione della festa. Allora qui c'è tutta la riconoscenza, rallegrati poiché Dio Onnipotente ti ha concesso quanto il tuo cuore bramava. Poco tempo dopo l'istituzione della festa del Corpus Domini, Urbano IV moriva e al suo fervore seguì un'epoca di indifferenza. D'altronde, non dappertutto la festa rimane viva nei Paesi Bassi, in Francia, in Germania, in Italia settentrionale, specialmente nelle regioni venete. La bolla Transiturus venne rilanciata da Clemente V, che nel 1314 la inserì nella raccolta dei decreti del Concilio di Vienne, l'istituzione della festa in onore del corpo del Signore, c'è tutta la storia, mentre evidenziava con speciale solennità liturgica la fede della presenza reale, avviava nella Chiesa Cattolica un fiorire di riti e di manifestazioni eucaristiche, i congressi eucaristici, tutte queste cose, di cui si parla ancora, che contestate dai riformatori, cioè dai protestanti, e riaffermate dal Concilio di Trento, avrebbero conosciuto una fioritura esuberante nei secoli successivi. Pensiamo a tutto quello che c'è stato nel Settecento, nell'Ottocento. Congregazioni religiose di suore adoratrici dell'Eucaristia, cioè le adorazioni perpetue, le chiesine dove è esposto il Santissimo per l'adorazione, cioè c'è stata una ricchezza che oggi sembra morto quasi tutto, ma non dappertutto. Talora, come osserveremo con una sottolineatura che un poco quasi finiva col mettere in secondo piano l'Eucaristia come celebrazione e come convito, ma con il vantaggio di tenere vivo il senso della presenza reale, dell'adorazione della persona del Signore e della proclamazione della fede eucaristica e della professione cristiana in genere. E promuovendo in tal modo anche la fraternità, perché attorno al culto dell'Eucaristia poi nascevano delle opere caritative. Beh, in tempi vicino a noi, Madre Teresa di Calcutta, che oggi santa, che è nota come santa dei poveri, ma la prima cosa che facevano nelle loro comunità alla mattina quando si alzavano era l'adorazione eucaristica, oltre alla messa. Perché la carità non è carità e non si regge se non è fondata su Cristo. Il pauperismo ideologico di oggi, che riduce tutto a opera sociale senza Cristo, va bene, è una cosa lodevole dal punto di vista umano, ma difficilmente regge. E difficilmente non diventa strumentalizzazione anche dei poveri. Per cui attenzione, i santi sono sempre partiti dall'Eucaristia, sempre partiti da Cristo per tutte le loro opere caritative. La ricaduta sociale è un frutto, è una conseguenza, non è il punto di partenza. In questo senso la verità viene prima dell'unità. L'unità è un frutto, non è il fondamento. C'è stata una discussione su questo anche sui blog. Urbano IV non ne parlava ancora, ma della nuova solennità sarebbero irraggiate le famose processioni eucaristiche. Del resto, già nel secolo XIII si tenevano processioni solenni. Oggi ancora si celebra la solennità del corpo e del sangue del Signore e nella messa si dice questo prefazio. Nell'ultima cena con i suoi apostoli, Cristo volle perpetuare nei secoli il memoriale della salvezza mediante la croce. E si offrì a te, o Padre, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché una sola fede illumini e una sola carità riunisca l'umanità diffusa su tutta la terra. E noi ci accostiamo alla mensa di questo grande sacramento perché l'effusione del suo spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Ecco, con questo abbiamo fatto anche questo capitoletto sui miracoli eucaristici, di cui si trovano notizie anche in internet. C'è un sito interamente dedicato a questo, c'è un elenco di un numero notevole di miracoli successi in varie parti del mondo per aiutare, per sostenere la fede. Quindi, cioè, imparare ad affezionarsi all'Eucaristia è la cosa fondamentale per un cristiano, perché poi dopo di lì parte tutto il resto. Poi quando faremo i sacramenti parleremo più distesamente anche di queste cose. E senza quello il resto finisce per diventare attivismo, organizzazione o sentimentalismo dello star bene insieme. che non guastano, ma non sono il punto di partenza, sono un regalo in più, come dire.